Domani è l'anniversario del martirio di San Gennaro, decapitato a Pozzuoli più di 1500 anni fa. A Napoli, come ogni anno, si attende con ansia la liquefazione del sangue del santo, custodito in due preziose ampolle da più di 6 secoli. È un miracolo fra i più famosi al mondo, aspettato con fede dai cattolici e anche dagli ortodossi. Un buon auspicio e una festa per la città. I teologi danno una precisa definizione di miracolo, ma al di fuori dell'ambito teologico, comunemente noi cosa intendiamo per miracolo? Davanti a un prodigio del genere si reagisce o con l'emozione dettata dalla fede nel divino che irrompe e travolge il corso della natura, oppure con l'incredulità degli scettici. Gli intellettuali illuministi, in nome della ragione e della scienza, si dedicarono con entusiasmo a ridicolizzare i miracoli, considerandoli da un lato superstizioni e dall'altro imposture. Ma non erano i primi. Voltaire e compagni sono preceduti da Boccaccio, che nel Decameron, novella decima della sesta giornata, tratteggia un beffardo ritratto dell'impostore frate Cipolla e dei suoi creduli fan. Nell'Ottocento gli studiosi positivisti, intenti a individuare con scrupolo l'autenticità dei fatti storici, non erano interessati ovviamente ai miracoli. È il saggio I Re Taumaturghi del 1924, del grande Mark Bloch, a inaugurare un punto di vista completamente nuovo nello studio dei racconti miracolosi, adottando una prospettiva storico-antropologica. I miracoli invocati e attesi dal popolo sono messi in rapporto con le categorie mentali e culturali del contesto storico. In breve, Bloch non si interroga sulla verità dei fatti miracolosi, ma parte da un altro fatto, la fede dei credenti. Questo dato di fatto, che è vero oggetto storico, potente e autentico, agisce nella società politica e religiosa del tempo, che crede e attende il miracolo. Scrive Le Goff commentando il Bloch: il miracolo esiste a partire dal momento in cui ci si può credere, tramonta e poi sparisce quando non si crede più. Un saluto da Maria Teresa Fumagalli.